Diciamo, grazie a tutti per la vostra presenza qui. Non credo che Don Paolo per noi operatori abbia bisogno di presentazione, lo ringraziamo tantissimo. Non lo conosci, Davide? E, cominciamo, poi mano a mano chi deve ancora arrivare si unisce, si aggiunge. E intanto cominciamo ringraziando Don Paolo per la disponibilità del pomeriggio e della serata, e ringraziamo Monsignor Vescovo che è presente in mezzo a noi, e partiamo. Cerchiamo di rendere il pomeriggio il più operativo possibile, anche con interventi, con domande e quant'altro. Buon lavoro.
Beh, buon pomeriggio. Siamo, per grazia di Dio, tra volti in gran parte conosciuti, ma certamente in tutti i casi familiari. E per chi invece non mi conosce, vengo dalla diocesi di Grosseto, ero felicemente parroco, e poi però strappato e temendo di finire tra le cartoffie, i file e i, così, gli schermi dei computer, ma le scrivanie. Questa paura era abbastanza forte, per grazia di Dio vedo che, soprattutto tra l'altro in questo nuovo anno, diciamo dopo la morte di Letizia, c'è sempre più una chiesa da incontrare, ma questo è cresciuto in questi anni, un volto di chiesa. Per cui ecco, ringrazio di cuore, sono io a ringraziare di cuore ciascuno di voi, perché ero da parroco convinto che non si potesse sognare un progetto di chiesa. Il Papa a Firenze ci ha dato questo compito a casa, no? Sognate questa chiesa. Senza rendere la famiglia non solo l'attenzione, non era sufficiente, ma soprattutto la protagonista vera di questo sogno. E mi sembra che le note della monitorizia ci fanno ascoltare questa musica nuova, una chiesa che si è curvata sulla famiglia, che ha assunto la famiglia come metodo, per cui ben venga che qualche volta siamo interrotti anche da loro, come si fa a casa. E io farei in questo modo: noi veniamo da un convegno molto bello, importante, che è stato a Assisi, dall'11 al 13 novembre, e avevamo 641 rappresentanti delle varie diocesi italiane, 1300 collegati streaming, ed è stato dedicato interamente alla nostra Letizia. Con Tommaso e Giulia, che sono la coppia che come collabora, abbiamo un po' preparato questa relazione che adesso vi offro, anche senza la loro voce, cioè ci aiuteranno Marco e Margherita. Ma ecco, quello che conta, voi da ieri trovate nel sito nazionale dell'Ufficio Famiglia un sito completamente rinnovato, nella luce della Madre Letizia. Abbiamo messo qualche mese, anche se alcune iniziative già erano passate, entrate nel sito, ma abbiamo trovato veramente un volto nuovo, e così vi presentiamo, anche per chi non era, chi era Assisi tra voi? Anche per chi non era Assisi, vi presentiamo, diciamo, gli ambiti pastorali. Dobbiamo imparare a navigare, perché adesso, mentre prima la pastorale familiare aveva dei rettilinei, no? Adesso ha tante strade aperte, no? È come se fosse sbocciata, è come un fiore che prima vedevi appena qualche petalo, adesso ne scopri tantissimi di petali. C'è tante nuove attenzioni legate alla pastorale familiare, certamente in collaborazione con tutti gli altri uffici, come abbiamo fatto in questi anni. Proviamo a navigarci dentro a queste attenzioni, rivisitandole alla luce della morte di Cristo. Direi la prima, fondamentale: annunciare il Vangelo del matrimonio, e quindi una nuova capacità propositiva per indicare strade di felicità. Questo è il nostro compito. Dedicheremo la prossima settimana di studi, 2 anni, a partire dal prossimo fine aprile, a strade di felicità nell'alleanza fra uomo e donna. Considerando che questo è un tema che apre tanti altri temi. Già negli anni 2014-2015, attraverso proprio il cammino sinodale, hanno generato un processo nuovo per la pastorale familiare delle chiese in Italia. E è un po' come dopo un lungo cammino, che avete dei bellissimi monti, per un attimo solo guardarsi indietro per vedere il cammino fatto, ma poi cominciare a scrutare il panorama e scorgere lo spalancarsi dell'infinito. È proprio vero che si tratta di generare processi più che di nominare spazi, questa cosa tornerà, lo diceva già il cardinale Bergoglio a suo tempo, no? Noi come cittadini, non come popolo, il tempo inizia processi, lo spazio li cristallizza. Poi scopriremo meglio che significa. Certo è che nella doppia consultazione di popolo, voluta dal Santo Padre Francesco, noi abbiamo passato le nottate con Tommaso e Giulia, altri collaboratori, a leggere tutti i questionari. Se volete poi nel dialogo possiamo qualcuno dircelo, anche se restano comunque tutelati. Quello che ci ha sorpreso positivamente, vedere tutta la ricchezza del cammino, direi soprattutto di questi ultimi 35 anni, la famiglia Sponsorio in poi, 81. Noi quest'anno festeggiamo il 30° dell'Ufficio Nazionale per la Famiglia, qualche anno dopo l'Ufficio Famiglia. Nel frattempo però, rispetto a qualche decennio fa, ci sono stati notevoli mutamenti culturali e si avvertiva chiaramente la necessità di girare pagina. Ecco allora lo splendido dono di Papa Francesco, scaturito da questo lungo ascolto, confronto, sguardo su Cristo. Qualcuno era alla veglia del 2014, di apertura del sinodo, e il Papa ha dato questi tre ingredienti come cammino di chiesa, per vivere la centralità. Voi sapete che anche i papi cambiano idea, non soltanto i genitori, i nonni poi molto di più, rispetto a quando erano genitori. Ma anche i papi, tant'è che il giorno dopo lui si è accorto, la notte porta consiglio, che qualcosa non andava e ha posto queste attenzioni. Ha messo ascolto, sguardo su Cristo, confronto reciproco. Perché il confronto non sia competizione, non sia una guerra in cui tutti perdono, ma sia guidata dallo sguardo su Cristo. Sapete che all'inizio del cammino sinodale lui ha messo i padri sinodali davanti a una forte richiesta. Vi chiedo parresia nel parlare e umiltà nell'ascoltare. Franchezza di parola e umiltà di ascolto. Direi che questo, ma anche la sollecitazione che ci viene dalla realtà, ci chiede di fare questo salto dalla famiglia sconsorzio alla modificazione. Mi sembra che con le stesse note sia stata scritta una musica totalmente nuova, a dispetto di coloro che vorrebbero un po' oscurare tutta questa fatica dello spirito di questi tre anni. I padri sinodali hanno evidenziato che molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità. Amore di Letizia numero 38. A me questa frase non so che cosa mi sorgeva nel cuore, mi ha toccato nel profondo, perché denuncia un aspetto che molte volte è stato vero. Quante energie spese nell'andare contro, quanto poco hanno vinto talvolta. No. E direi che qui stanno nascendo tante iniziative nuove, abbiamo avuta una qualche giorno fa a Pisa, Profumi di famiglia, emozioni, musica, testi, apericena con Amoris Laetitia. Insomma, anche una nuova modalità di presentare i nostri contenuti. Pensate quei fidanzati, quanto è importante la modalità con cui si presentano quei contenuti, piuttosto che dargli addosso una bella bistecca, ma che poi nessuno può mangiare. Questo ci chiede proprio l'attenzione all'approccio, al modo dell'annuncio, alla modalità dell'annuncio. C'è poi un altro aspetto che è più teologico, che i padri sinodali hanno evidenziato e su cui dovremo riflettere nei prossimi anni. Amore di Letizia numero 36. Il fine unitivo è rimasto in ombra per un accento quasi esclusivo dedicato al tema della procreazione. Non so se, ma credo di sì, che sapete bene che il rischio forte per una giovane coppia è quello di diventare perfetti genitori ma di smettere di essere coppia, di dimenticare il suo motivo. Non dimentichiamo poi che ci si sposa oggi per i maschi a 35 anni, ultimi dati Istat, per cui la vita procreativa è molto più ridotta, perché allungandosi la vita c'è molto più spazio di fine unitivo. E una coppia non passa più anni in una condizione di non fertilità rispetto al passato. Soprattutto poi i padri sinodali hanno messo in guardia dalla tendenza all'idealizzazione. Una tendenza che è sia nel campo teologico che nel campo pastorale. Sentite cosa diceva.
Ci spetta una salutare reazione di autocritica. Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono.
Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario.
Capite che qui occorre una nuova alleanza tra teologia e pastorale. Noi abbiamo vissuto due appuntamenti molto belli, vari teologi, circa una cinquantina provenienti da tutte le varie facoltà d'Italia, insieme con alcuni della pastorale familiare, dell'associazionismo, rettori di seminari. Abbiamo fatto un primo appuntamento come simposio e poi un secondo appuntamento, e tutti auspicano che questo sia un processo molto più ampio. Adesso lo faremo con gli istituti di scienze religiose, con tutti i direttori degli istituti di scienze religiose a gennaio. Insomma, l'idea è proprio di cambiare la formazione in Italia. È un sognare alto, ma ci accompagna anche quello che diceva Papa Francesco qualche settimana fa, il Sesto Dottore, ai docenti e studenti dell'Istituto Giovanni Paolo II. Non dimentichiamo che anche i buoni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada, e con la loro riflessione versano olio e vino sulle ferite degli uomini. Teologia e pastorale vanno insieme. Beh, questo vuol dire cominciare a guardare a tutti i nostri ambiti con uno sguardo nuovo. Ripartiamo da un ambito che è particolarmente delicato, soprattutto in questo decennio, che è dedicato all'educazione. Educare adolescenti e giovani in amore, avendo presente che le madri e i padri sono soggetti attivi della catechesi. Qui c'è stato un gran lavoro in Piemonte, nelle vostre diocesi anche, spazio 06, poi si sta cercando di iniziare anche un lavoro sull'iniziazione cristiana. La questione è non aver paura di quei capelli colorati in un certo modo. Magari riuscire a leggere quei sogni, qui c'è Ponte Milvio, no? Ma ormai ci sono altri luoghi, sia in Europa, pensate al Ponte sul Reno, a Colonia, dove i giovani continuano a mettere questi lucchetti. Ma non è forse una domanda di per sempre, a cui non sappiamo talvolta rispondere? Non si stanno chiedendo, non stanno chiedendo al mondo degli adulti davvero un per sempre? Io vi faccio provare a rileggere insieme una recente indagine dell'Istituto Toniolo su giovani dai 19 ai 29 anni. Sono stati intervistati un campione di 9.000 giovani. Ah, scusate. La famiglia del consorzio, penso che qualcuno di voi si ricorda, ma numero 66, parlava della preparazione al matrimonio come un cammino graduale e continuo, che si declina in preparazione remota, preparazione prossima, preparazione immediata. La questione è che abbiamo fatto grandi passi sulla preparazione immediata. La preparazione prossima è balbettante, la preparazione remota è gravemente insufficiente. Ed è evidente questo. Qui capiamo meglio cosa ci dice il Papa quando dice che il tempo è superiore allo spazio, che vale a dire che si tratta di generare processi più che dominare spazi, come il tizio due secondi. Avete presente queste nuove chip da mettere dentro le scarpe che ti fanno sapere che tuo figlio in questo momento sta a 1000 chilometri di distanza perché ha preso l'aereo e tu non te ne sei accorta, non te ne sei accorto? E che fai? Hai dominato uno spazio, cosa hai risolto? Con Google Maps sai che stai in quella determinata città. Forse è solo la rivelazione di un processo che è mancato, un processo educativo, un dialogo che è mancato, che è tutto da ricostruire. Ma torniamo a quella indagine che vi dicevo. Su un campione di 9.000 giovani, il 55,9% si definiscono cattolici. Di questo 55,9%, un quarto, la realtà è superiore all'idea, no? Chiaro? Un quarto frequenta la chiesa. Quindi l'idea è che siano cattolici. La realtà è che un quarto del 55,9% frequenta la chiesa. Solo che, se vai a domandare in chi c'è fiducia il Papa Francesco, trovi che il 91,5% dei 9.000 intervistati ha fiducia il Papa Francesco. Insomma, siamo una macchina che ha un motore nuovo e una carrozzeria vecchia, che qualche volta perde i mezzi. Perché quando questi incontrano lo sguardo di Papa Francesco, vedono una chiesa. Quando vanno in parrocchia, ne trovano un'altra. Questa è la realtà. È la realtà. Ancora di più, senza insistirvi, il 64% di questi, per il 64% di questi, non esiste il per sempre. E questo per noi è veramente grave. Ce n'è un'altra, se volete ancora di più, oltre l'80% di questi sogna di avere due figli. Poi però l'ultimo dato Istat ti dice 1,26 figli per coppia. Com'è sta storia? Allora, siccome non dobbiamo lasciarci rubare la speranza, credo che la risposta ancora una volta ci viene dal Vangelo, la parabola del seminatore. Se non comprendete questa parabola non potete capire tutto il resto. Qui c'è un seminatore che è talmente generoso da seminare anche fuori posto, da seminare anche tra le spine, i rovi, tra la pietra, sulla strada, dove gli uccelli del cielo vengono e mangiano. Ma la questione è che se andate un po' più, qualche versetto più in là, trovate che il grano di siepe cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e faranno così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sopra. Com'è questa storia? Gli uccelli del cielo prima mangiavano il seme, adesso li ritroviamo che vengono a trovare il paro in questo granello di siepe che è diventato l'albero più grande. La domanda vera è non più sui numeri, ma è quanti granelli di siepe abbiamo? Abbiamo qualche granello di siepe? Questa è forse la vera domanda. Con questa luce sugli adolescenti possiamo fare il salto, altro ambito, guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio. Il Papa parla di una sorta di iniziazione al sacramento, Monetizia 207. In questi anni la preparazione al matrimonio, dicevo prima, si è rinnovata ampiamente, no? Anche se non dappertutto, ma i passi sono stati tanti. Soprattutto, in moltissimi casi, ha queste quattro caratteristiche che definirei fondamentali. Un lungo e consistente itinerario. Beh, Nicosia, chi si sposa a Nicosia, questa piccola diocesi della Sicilia, su un corpuzzolo della montagna, fa 32 incontri per preparazione al matrimonio. Chiunque si sposa a Nicosia fa 32 incontri, perché sono 5 cicli di 32 incontri che ogni anno fatto. Ormai questo da 6-7 anni. Un lungo e consistente itinerario. Un'equipe che accompagna per tutto il percorso. Le apparizioni sono poco efficaci, l'abbiamo visto. Questi esperti che arrivano, fanno il loro discorsino, poi se ne vanno, non conta più. Un vero cammino di fede, stiamo parlando di persone che stanno chiedendo il sacramento. Questo cammino di fede genera una relazione nuova e persistente con la comunità ecclesiale. Direi che se mancano queste quattro condizioni si tratta evidentemente di una preparazione fragile. Direi c'è questo. Qui il Papa è stato molto, direi anche chiaro, duro su questa fragilità.
Nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio. E non si deve mai incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscano a quel patto possibilità reali di stabilità.
Insomma, l'itinerario di preparazione deve essere un cammino di discernimento vocazionale sul matrimonio. Questo è un po' un tempo di seminario per novelli. Se vogliamo il conforto della parola, prima Corinzi 3:10, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno si attenta come costruisce, infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Cioè la questione è che non possiamo più rischiare di dare certificati di abitabilità a case che non hanno fondamento. La base più solida da offrire è far uscire da una concezione solitaria e autoreferenziale dell'amore, poi ormai il numero dei conviventi, credo che, non so in Piemonte, ma noi in Toscana siamo intorno all'85-90%, ma il sud sta crescendo di anno in anno in modo esponenziale. Quindi la questione è far incontrare la comunità. Già gli orientamenti sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia, che hanno dal 2012 rinnovato un po' tutti i percorsi, dicevano che il soggetto dell'accompagnamento al matrimonio è la comunità, cioè nel senso che è giusto che nel consiglio pastorale si rifletta sul menù della festa parrocchiale e magari si stia 2 ore a decidere se fare quel primo o fare quell'altro, cose perfette, giustissime, importantissime, però forse bisogna anche parlare di una compagnia fidanzata. E però il Papa è molto chiaro, sentite.
Non si tratta di dare loro tutto il catechismo, né di saturarli con troppi argomenti. Interessa più la qualità che la quantità. E bisogna dare priorità, insieme ad un rinnovato annuncio del Kerygma, a quei contenuti che, trasmessi in modo attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in un percorso di tutta la vita, con animo grande e liberalità.
Insomma, la questione vera è un rinnovato annuncio di Cristo, cioè ritrovare il Vangelo, Cristo morto, risorto per quella coppia. E qua saltiamo direttamente a un altro ambito che è particolarmente delicato, accompagnare i primi anni della vita matrimoniale. I sì che si sono scambiati è l'inizio di un itinerario. Cioè la questione è che o siamo dentro un cammino di formazione permanente o è inefficace il percorso di adorazione al matrimonio. Può aver ritirato su qualche nostalgia del catechismo, ma non era una buona catechista, perché poi si aveva qualche altro ceppo che magari gli ha dato un'impressione un po' sbagliata di chiesa, è così difficile, no? Beh, se la parrocchia si trasforma, anche i gruppi sposi usciranno dall'area sfittica, che talvolta si respira. Ci sono regioni dove si è investito molto su gruppi famiglia, però poi dopo, se quei gruppi famiglia rimangono in una realtà chiusa, isolata, sempre a guardarsi negli occhi, senza mai andare oltre, senza una missionarietà, capite che c'è stretta. Un buon accompagnamento dei nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro preoccupazioni più complete, insomma, quella stessa, questa è la parrocchia di Torino, che fa movimento spirituale, quella stessa creatività che si ha quando si accompagnano i giovani, quindi andare incontro ai loro linguaggi, ai loro orari. I primi anni di matrimonio, se cominciano a nascere i figli, non puoi pretendere che escano la sera, perché se non si ammala uno, si ammala l'altro. E poi se non ci sono le famiglie d'origine, che si fa? Soprattutto c'è il rischio di un isolamento, e quindi che la luna di miele pian piano termini e diventi luna di fiele, cioè l'altro inizia gradualmente a mostrare i suoi limiti e pian piano si diventa estranei sotto lo stesso tetto e dentro lo stesso letto. Qui il Papa è molto chiaro, questo fa sì che l'amore venga sostituito a poco da uno sguardo inquisitore, implacabile, dal controllo dei meriti e dei diritti di ciascuno, dalle proteste, dalla competizione, dall'autodifesa. Ma sentite che il linguaggio, ma non è una questione formale del linguaggio, è che qui ci sente il profumo di famiglia, sono cose che chiunque di noi ha sperimentato, o personalmente, o perché l'ha vista davanti agli occhi di alcune famiglie. Questa sorta di disillusione sull'altro è un passaggio importante, direi anche necessario, mi parla molto chiaro su questo, per imparare gradualmente ad amare. E se si hanno i giusti aiuti ci si può immergere nella palestra del perdono quotidiano per il matrimonio. E qui il Papa ci è fortissimo perché ci insegna l'uso nuovo di alcuni termini che noi magari avevamo messo un po' in un senso negativo. Sentite.
La maturazione dell'amore implica anche imparare a negoziare. Non è un atteggiamento interessato o un gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio dell'amore vicendevole. Perché questa negoziazione è un intreccio di reciproche offerte e rinunce per il bene della famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale occorre sedersi e negoziare nuovamente gli accordi, in modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che vincano entrambi.
Che vincano entrambi, cioè il matrimonio è come l'esperienza della lotta di Giacobbe, conoscete questa figura bellissima? Si acquista la primogenitura da Esaù, dal fratello, piatto di lenticchie, poi però il fratello si pente, lo rincorre col suo esercito di 500 uomini e così via, e lui arriva al guado della Giabocca. E lì per lui è un punto fondamentale, come ci sono delle tappe fondamentali nella vita di coppia, no? Perché si trova davanti questa figura, comunque chiamata lottare. Poi scopre che questa figura in realtà è Dio stesso, e l'unico modo per vincerlo è arrendersi. Così Giacobbe impara che per vincere deve arrendersi. È una lotta che può trasformarsi quindi in un abbraccio, perché lui, Giacobbe, chiede la benedizione, no? Non ti lascerò finché tu non mi benedici, no? Che è segnata dalla promessa dell'Altissimo: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini, e da lì nasce Israele. Tant'è che nella scrittura, quando viene nominato Israele, spesso è Giacobbe. Israele è un popolo debole, ma che ha fatto esperienza non solo della propria debolezza, ma della potenza di Dio. Questo è il matrimonio. Una mescolanza tra la nostra debolezza e la potenza di Dio. Non è che ci si sposa in chiesa perché si è migliore degli altri, è sciocco pensarlo. Ci si sposa in chiesa perché si è più consapevoli della propria fragilità e si è vendicati di un sì che non si è capace di dire. Chi di noi può dire un sì per sempre, senza quella grazia? Solo che questa grazia da rinunciare. E allora scopriamo, altro ambito, la spiritualità coniugale familiare. Che vuol dire spiritualità coniugale familiare? Vuol dire avere la luce del principio del realismo spirituale e la spogliazione interiore. È fortissimo questo, perché quando uno pensa a spiritualità, pensa a distaccarsi dalla carne, mentre è l'esatto contrario di Gesù. È incarnarsi, è farsi ciccia, spiritualità. Dallo sguardo luminoso dell'amore di Dio emerge una spiritualità coniugale familiare fatta di carne, di concretezza, di spogliamento, ritrovando quotidianamente la propria creaturalità. L'altro ti dice chi sei. E ritornare al principio della creazione, a quella comunità originaria di cui parlava anche San Giovanni Paolo II, la Catechesi sull'amore umano. Tornare a essere eder, aiuto per l'altro. In tal senso, un teologo come, che è anche un amico, come Javier Lacroix, teologo francese, ci illumina su ciò che è la spiritualità. Guardate dal suo punto. Lui dice: divenire spirituale è vivere il proprio corpo come donato e fatto per il dono. E anche accettare di essere sensibili, offerti, consegnati, vulnerati, diventare deboli per l'altro. È bellissimo perché nel discorso dei ruoli il Papa, pur parlando in modo chiaro della colonizzazione ideologica del gender, dice che per l'uomo non è mortificante lavare i piatti, aiutare in casa, cucinare, se questo significa donarsi alla propria moglie, perché magari lei arriva più tardi. Quindi spiritualità familiare è fatta di pentole, pannolini, latte da andare a comprare, la spazzatura da buttare, questa è la spiritualità familiare. E qui tocchiamo un altro ambito legato a questo. Ah, scusate, volevo solo dirvi che un buon luogo di spiritualità familiare è la Casa della Divina Misericordia, che ho visitato il mese scorso. È una parrocchia dove i gruppi famiglie hanno aperto una mensa a Capua, dove hanno aperto un dormitorio per i senza tetto, ed è un bellissimo luogo di spiritualità familiare dove si vive Matteo 25. Ero muto, avevo sete, avevo fame. Ecco, dicevo, con questa luce possiamo entrare in questo ambito che è la trasmissione della vita, l'educazione dei figli. Il Creatore ha reso partecipi l'uomo e la donna dell'opera della sua creazione. Cioè il tema della vita, dell'apertura alla vita, ma anche della scoperta del figlio come dono, mai come diritto o addirittura pretesa, è fondamentale per il centro di inverno demografico che sta vivendo l'Italia. E qui occorre, a 50 anni, stiamo avvicinando al 2018, a 50 anni dell'Umani Vitae, rileggere questo testo profetico di Paolo VI, ma con una luce nuova, non più come un codice relegato nel recinto che è Umani Vitae 14, sui metodi, no? Di regolazione naturale della persona, buonissimi, ma che non si comprendono se non dentro la luce dei paragrafi precedenti, della felicità, della fedeltà. Nello stesso tempo, apertura alla vita non può significare chiusura all'intelligenza, e richiede un cuore ampio e generoso, rispettando i tempi di distanziamento delle nascite, Umani Vitae 16, e le situazioni reali delle famiglie. C'è poi la questione della solitudine, del senso di isolamento che si percepisce quando nasce un figlio. Insomma, solo una rinnovata solidarietà tra famiglie, altro che Fertility Day, con tutte le buone intenzioni del Fertility Day. Ma capite che la questione non è solo biologica o chimica, la questione è più culturale, è riscoprire il dono come compimento della propria esistenza, ma soprattutto anche il legarsi tra famiglie e poi ovviamente politiche familiari, che in Italia mancano. Così tutto questo provocherà una nuova primavera demografica per il nostro paese. Tra l'altro, per l'educazione dei figli, il capitolo settimo è una perla di saggezza e direi che per gruppi famiglie, per sposi, può essere un ottimo modo per iniziare a noi fetizia. Da qui viene chiaro un altro ambito, famiglia e società. Nel senso che la famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, a noi fetizia ora. La famiglia è indubbiamente la base creativa della consistenza sociale. Noi abbiamo fatto questa settimana estiva a Senigallia nel 2010 su questo, ma declinerei almeno quattro aspetti fondamentali di questa attenzione. Prima di tutto la famiglia e il lavoro, la fatica dei tuoi mani, Molisepizia 23. Per chi vuol fare famiglia rispetto alla questione lavorativa si tratta di stare tra due cose, di conoscere bene. Quello di un lavoro che manca, impedendo un autentico sviluppo sociale, noi avremo questo tema per la settimana sociale dei cattolici italiani l'anno prossimo a Cagliari, oppure dinanzi a un lavoro che fagocita tutto il tempo, con una voracità che ostacola le relazioni sponsali e quelle familiari. Altro ambito, famiglia e immigrazione, il Papa la dice l'immigrazione come segno dei tempi. E qui abbiamo avuto un convegno con 100 uffici CEI l'anno scorso, no? A Cefalù, dove è tuo fratello. Famiglia e disabilità come dono e opportunità, questo è uno dei bimbi che ha frequentato il nostro diploma e master, Franceschino, che è down, no? Che è diventato un po' il re di tutto il gruppo, no? Aiutando anche la fatica dei genitori che non riuscivano a vedere questa perla, ma anche famiglie anziane, la continuità delle generazioni, Amoris Laetitia 191-193. Il Papa dice che come vorrei una chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra giovani e anziani. E vado verso la conclusione con due aspetti. Uno, la verginità e il matrimonio come modalità diverse di amare. Ci abbiamo lavorato un momento su questo, no? La reciprocità tra le vocazioni. Vedete questo giovane sacerdote Carlo Bellina, quando poi è diventato papa, in famiglia sconsorzio diceva che il matrimonio e la verginità sono due modi di vivere l'unico mistero di alleanza di Dio con il suo popolo. Però qui serve una nuova formazione, a partire dal seminario. Sentite cosa dice la vostra Iglesia.
In tal senso è salutare la combinazione di tempi di vita in seminario con altri di vita in parrocchia che permettano di prendere maggior contatto con la realtà concreta delle famiglie.
Stanno nascendo esperienze interessanti, penso al seminario regionale delle Marche, ad Ancona, dove Don Luciano, direttore, c'è un unico seminario per tutta la regione. Lì ha scelto alcune famiglie che facciano da tutoraggio per il percorso del seminarista, per cui diventano un accompagnamento continuo negli anni di vita del seminario, oltre a fare almeno un percorso di adorazione al matrimonio, almeno una serie di incontri con gruppi sposi, una settimana in una casa famiglia che fa accoglienza per persone in disagio. Ma ce ne sono anche altre esperienze. Tant'è che il nostro ufficio, direttore di pastore familiare nel 1937, alla guida di questo organismo diocesano, è opportuno che siano preposti insieme un sacerdote e una coppia di sposi adeguatamente preparati. Cioè nel nostro ufficio, nel DNA del nostro ufficio, c'è questa alleanza tra presbiteri e sposi. Insomma, se si fa, se però con il prete non ci si fa, se il tuo parroco è il primo a ostacolare tutto questo, che facciamo? Come con la suocera? Stessa modalità che abbiamo con la suocera. Che si fa con la suocera? Resta la mamma del tuo coniuge. Per cui che fai? L'ami. Continua a amare, instancabilmente, come fa Dio con le sue suocere. Per ultimo, accompagnare, discernere, integrare le famiglie ferite. Gesù vuole una chiesa attenta al bene, che lo Spirito sparli in mezzo alla tranquillità. Ora dico una cosa che forse può essere contraddittoria, ma secondo me è così. L'ottavo capitolo si legge nella luce di tutta la Moglie Letizia, eppure la luce della Moglie Letizia si comprende solo dentro l'ottavo capitolo, nei passi dell'ottavo capitolo. Cioè la questione vera è che siamo in un contesto culturale che è molto cambiato. E qui Emmaus ci fa da accompagnamento, da sguardo. Vi ricordo che la prima parte di Luca 24, Gesù non fa altro che mettersi a capo. Prima di tutto si mette a capo. Non fa sapore. Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme non sapere quello che è accaduto. Non solo lo sapevo. Ma sta diventando lui prima persona e poi è Dio stesso. Eppure lui domanda che cosa? Fa finta di non sapere. Quindi l'accoglienza è fondamentale. Tra l'altro, l'ottavo capitolo va riletto anche nella luce del paragrafo 122. Il paragrafo 122 dice una cosa che per noi basta terminare un pilastro. Noi abbiamo camminato per anni unendo, giustamente anche, perché quella era la luce, Efesini 5, Efesini 5,32 in particolare, cioè il matrimonio visto come icona del rapporto che c'è tra Cristo e la Chiesa. Ma il paragrafo 122 ci dice: il matrimonio come segno implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. E c'è la famiglia sconsorzio per dire questo. Ma forse era rimasto un po' in ombra la famiglia sconsorzio questo, no? Pure se era stato scritto. Cioè la questione vera è che non possiamo porre il paradigma Cristo-Chiesa in modo assoluto sulla coppia buttandolo addosso, perché è un qualcosa che si realizza più come orizzonte continuo da ricercare gradualmente. Però qua c'è un punto che dobbiamo dircelo: l'impressione è che Papa Francesco ha alcuni affrontato tutta la dottrina precedente, mentre lui proprio al convegno della diocesi di Roma lo spiegava bene. Sentite cosa diceva:
Questo non significa non essere chiari nella dottrina, ma evitare di cadere in giudizi e atteggiamenti che non assumono la complessità della vita. Il realismo evangelico si sporca le mani perché sa che grano e zizzania crescono assieme e il miglior grano in questa vita sarà sempre mescolato con un po' di zizzania.
Questa cosa ci coinvolge a tutti. Grano e zizzania crescono in noi, crescono nel tuo coniuge, anche nella tua suocera, e crescono anche nei tuoi figli, ma crescono anche nel tuo bene, grano e zizzania. Questo è il punto. Siamo tutti fatti della stessa pasta. Noi a volte invece abbiamo una gran fretta di giudicare, classificare, mettere di qua i buoni, di là i cattivi. Il Signore invece sa aspettare. Guarda nel campo della vita di ogni persona con pazienza, misericordia, vede molto di meglio di noi le imperfezioni, ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia le maturità. Ed è lo sguardo che nello spirito conciliare il testo, qualcuno si ricorda, a Gentes, chiedeva a chi andava a annunciare il Vangelo. Siccome andavano in terra inesplorata dal Vangelo, erano chiamati a avere occhi, cioè a leggere i semi da verbi che Dio aveva già deposto nel cuore di quell'uomo e di quella donna. La questione è che una mamma sa riconoscere il volto di suo figlio anche quando è sporco di fango. E la Chiesa è una mamma, questo è il punto. La Chiesa è una mamma. La domanda è: sappiamo metterci questi occhiali che lo Spirito Santo ci sta donando? La morte di Tizia non è l'intervento così solitario di un Papa illuminato, ma è il frutto di una voce di popolo, due questionari, soprattutto di una voce di Chiesa, due sinodi. E il Papa non è voluto andare oltre quello che il sinodo aveva delimitato. 188 citazioni delle due relazioni. Questa è l'ossatura di Amos Letizia. Però lo sguardo che ci chiede è nuovo. Si tratta di scorgere la luce accesa da Dio che si nasconde dietro l'oscurità, la brace che arde ancora sotto le cene. Non è un caso che dal 90 al 119 abbiamo questa bellissima lezione su Prima Corinzi 13, su Prima Corinzi, che ci chiede proprio questo occhio di me. Allora, in questo senso, vorrei concludere rivedendo con voi, siamo appena qualche settimana dalla pubblicazione di Misericordia in Misera, quello che accadeva nell'incontro con questa adultera. Il sinedrio era pronto a lanciare i sassi, Gesù invece fa questo gesto molto silenzioso, eppure eloquente, denso di parola. Si chinò, prima di tutto, si abbassa. Davanti a loro che stanno in piedi, lui si abbassa e si mette a scrivere col dito per terra. È un gesto che è rimasto enigmatico. No. Qualcuno dice che il padre che scriveva i peccati dell'uomo, no, sulla polvere, che poi venivano cancellati. Certo è che lì c'è il dito di Dio che sta riscrivendo la storia di questa donna, la storia anche di quelli che la stanno condannando. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui non potessimo diventare giustizia di Dio. Seconda Corinzi 5:21. E allora possiamo comprendere cosa diceva Sant'Agostino. Le ritti sono duo, misera e misericordia. Rimasero soltanto loro due, la misera e la misericordia. Nessuno ti condannare, neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Questo è l'annuncio liberante, ma è liberante anche per quel sinedrio. Con la misura con cui misurate sarà misurato voi in cambio. La misericordia è la maniera del giudizio. Insomma, si tratta di ritornare al Vangelo unto. E allora, in questo senso, voi siete chiamati a essere questa realtà che è superiore a Dio, a far nuova questa Chiesa, a portare il soffio dell'amore in Letizia, consapevoli della vostra fragilità, ma della grazia che avete tra le mani. Vorrei dire per ultimo che stanno crescendo moltissimo questi bar e anche ristoranti che si chiamano Dialogo nel Buio. Sono gestiti da persone cieche, non vedenti, che ti fanno da accompagnatori. È bellissima questa cosa. Sapete che San Francesco nei primi anni della sua vita ci vedeva bene. In realtà però non vedeva se stesso e nemmeno gli altri. Negli ultimi anni della sua vita sta quasi perdendo la vista. In realtà sta vedendo bene se stesso e gli altri, e anche il suo futuro. Insomma, la vera vista è scoprire che siamo tutti ciechi, è scoprire che abbiamo tutti bisogno di essere accompagnati. Basta che si spenga la luce in questo momento e siamo tutti nel panico. Siamo tutti ciechi. E questi ciechi, questi fratellini ciechi, ci danno gli occhi per vedere il mondo nuovo. Possiamo avere questo nuovo sguardo proprio, che è il vero sguardo della nostra fratellina. Grazie di cuore.
Visto che non, dal momento che non siamo troppi e che possiamo metterci un pochino a cerchio, così magari favorisce il dialogo tra di noi.